Lottavano così come si gioca ai cuccioli del maggio. Era normale. Loro avevano il tempo anche per la galera. Ad aspettarli fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera.
C'è stato un momento nella storia contemporanea in cui qualcosa di grosso è accaduto, quasi simultaneamente in molte parti del mondo. Un movimento, un ideale, una spinta che è iniziato a pulsare dentro la società. Quel momento è stato il 1968, la stagione dei giovani, dei figli del boom postbellico, che hanno iniziato a scendere in piazza, a occupare le università, chiedendo diritti e cambiamento. Poi dopo sono arrivati anche gli operai a protestare, a reclamare dignità e salario. Il mondo stava andando in una direzione diversa. Doveva cambiare la società, la famiglia, la scuola, dovevano cambiare gli uomini e le donne. Soffia un vento nuovo in quegli anni, un vento che prenderà in contropiede l'alta borghesia, lo Stato e a volte la politica stessa. Un vento che soffierà oltre il 68 e proseguirà fino agli anni 70, vestendosi anche di terrore più che di ideale, vestendosi di piombo. Un vento nuovo che in molti hanno provato a fermare, a non far soffiare più, ma a quel vento loro hanno solo fatto perdere tempo.
Questo è Feroce, l'ultima notte di Pasolini, l'epilogo dei suoi ultimi istanti di vita e la storia di come, su una spiaggia di Ostia, sia stato massacrato ben più del corpo di un intellettuale scomodo.
Vi è mai successo di ricevere un ospite in casa senza nessun preavviso? Beh, se vi è successo, avrete provato quella strana sensazione di disagio, di essere in qualche modo sorpresi, violati in uno spazio intimo. Probabilmente vi sarete sentiti invasi, disturbati. Ora, immaginate che l'ospite inatteso inizi a vagare per casa vostra, comportandosi come se fosse la sua, che apra i vostri cassetti, mangi dalla vostra dispensa e dorma nei vostri letti. Immaginate come potete sentirvi. Pier Paolo Pasolini prova a dipingere così quella spinta, quel vento di cambiamento che soffia nel 68, ma che in verità ha iniziato a soffiare fin da un paio di anni prima. Respira quel clima e prova a portare in forma di arte quello che sta succedendo alla società. Il film si chiama Teorema, un titolo strano che fa subito pensare ai banchi di scuola se non si va a ricercare la sua origine greca, teorema. Ciò che va ricercato, esaminato. Ecco che allora quella strana parola diventa la chiave di lettura di una strana storia, che è anche perfetta rappresentazione di quel movimento di dignità e di lotta, lotta vera. Una lotta che unirà, inconsapevolmente forse, un popolo, anzi di più un paese, che altrimenti sarebbe diviso. La storia si apre sulla casa di una famiglia ricco-borghese. Nella sala da pranzo ci sono quattro persone: il padre, un ricco industriale, la madre e due figli, un maschio e una femmina, studenti giovani, pieni di belle speranze. Una scena fredda che sa di routine. Entra la cameriera e consegna al padre un telegramma. Arrivo domani. Così c'è scritto. Nella scena successiva, seduto in giardino, c'è l'ospite, colui che doveva arrivare e che poi in effetti è arrivato. Fuma una sigaretta e legge un libro. Chi è e cosa faccia lì, nessuno lo sa. Tutti, però, sembrano a loro agio con quella presenza straniera. Talmente a proprio agio che, nel giro di poco tempo, proprio quell'ospite porta lo scompiglio e forse la salvezza in quella famiglia. Salva dal suicidio la domestica e a turno ha rapporti sessuali con tutti i membri della famiglia. Rapporti che sanno di liberazione, di guarigione, di abbattimento di tutto quel velo di abitudine, di perbenismo, di moralismi. Ha fatto scoprire l'istinto, la parte animale, ha insegnato a quella famiglia a essere se stessi, a ascoltarsi, a lasciar cadere tutti i secoli di apparenze. come un nuovo Cristo ha tagliato il velo e ha lasciato che tutti potessero toccare l'essenza stessa della vita. Nel finale la domestica, che dopo l'incontro con l'ospite è diventata una specie di illuminata, arriva fino a un cantiere situato in una periferia. Si sdraia a terra mentre un'altra donna la ricopre di terra. Dai suoi occhi escono lacrime che iniziano a scorrere nel terreno.
Non aver paura, non sono venuta qui per morire, ma per piangere. E le mie non sono lacrime di dolore, no, saranno una sorgente che non sarà una sorgente di dolore.
Dalle lacrime di chi ha visto la rivoluzione, di chi è stato cambiato, dalle lacrime del popolo, dei contadini, nasceranno le fondamenta per qualcosa di nuovo, per un nuovo ideale, per una vera rivoluzione, che non sia solo apparenza, ma un sostanziale cambio di prospettiva. Nasceranno le fondamenta per una nuova società, per un nuovo modo di essere, per una nuova umanità. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Così cantava Fabrizio De André nella prima traccia dell'album Storia di un impiegato che poi mollerà tutto, passerà a fare il bombarolo e per questo finirà in galera, dove sequestrerà dei secondini durante la sua ora di libertà, in un ultimo disperato atto di ribellione. Un concept album dove il cantautore genovese per la prima e unica volta si schiererà, forse pentendosene, politicamente. E ci parlerà di quel 1968, di quelle ribellioni, di quella contestazione. Guarda caso, le riprese di Teorema inizieranno proprio nel marzo 1968, nel pieno del periodo caldo, ed è proprio il primo di quel mese che a Roma studenti e polizia si scontrano nella famosa battaglia di Valle Giulia. 2 ore e mezzo di guerra, là davanti alla facoltà di architettura. Da una parte elmetti, idranti, camionette, bombe lacrimogene. Dall'altra loro, al massimo con indosso l'eschimo, gli studenti, che gridavano a quelli che dicevano che no, non era la loro guerra. 2 ore di sangue e scontri che solo casualmente e fortunatamente non hanno conosciuto la morte. Si sono trovati alle 10 di mattina a Piazza di Spagna. Sono oltre 4.000 e in pochi minuti già occupano 200 metri di via Flaminia. Cercano una sede da utilizzare come ritrovo per parlarsi, confrontarsi, fare assemblee. Si dirigono alla facoltà di architettura in via Gramsci. Imboccano le grandi scalinate, ma lassù, davanti a sbarrare l'ingresso, trovano gli agenti della Celere ad aspettarli, con elmetto in testa e manganello in mano. Si guardano. Passano minuti carichi di odio oltre che di silenzio. Poi qualcuno lancia un'offesa. A ruota lo segue un altro, e un altro, e un'altra offesa. Volano minacce, insulti, parole pesanti, eppure qualche uova vola. Anche quelle, sì, volano sulla testa dei poliziotti che ancora sono fermi e ancora stanno in silenzio. Ma non per molto. Il primo guscio che si apre sul primo casco è il segnale. La polizia carica e iniziano le botte. L'attivista Oreste Scalzone, tratto da un documentario dell'Espresso.
Atrio della facoltà d'architettura, con all'interno una insospettata presenza di agenti di polizia che organizzarono una furiosa resistenza. A quel punto ci barricammo in questa specie di androne e ad un tratto riuscimmo a venire fuori come si poteva. Passando in mezzo a questa selva di celerini fu uno di quei momenti di grande confusione. Io ricordo di essere arrivato in cima a una scalinata interamente coperta della schiuma degli idranti e di essere stato poi trascinato da una ragazza a terra, rotolando per tutta la scalinata e riuscendo a ritrovarmi al di là delle gambe dei celerini che facevano una specie di muro, insomma, di forca caudina.
Sono le 11 e andrà avanti così fino alle 13. I ragazzi, pestati e sanguinanti, reagiscono spaccando le panchine, i rami degli alberi, lanciano pietre e sassi, le loro armi. Bruciano le macchine della polizia, le camionette, botta su botta riescono a entrare nella sede. È una vittoria però breve, brevissima, perché dopo pochi minuti arrivano gli idranti schiumogeni, aperti a tutta su di loro. Tutti sono scaraventati a terra, distesi, coperti di roba bianca. gli occhi accecati, e così la furia dei poliziotti ricomincia. Vengono pestati a sangue, non risparmiano nessuno, perfino donne in gravidanza. Puntano la pistola sulle loro tempie come fosse un giocattolo, al grido di «Gli arabi sono meglio di voi». Da lì, caricati sulle ambulanze, condotti all'ospedale, continuando a massacrarli dentro, nel tragitto.
Darò qui lettura di alcuni brani che sono tratti dal libro bianco che è in preparazione. Il primo episodio in cui la violenza di massa della polizia si è scatenata contro il movimento studentesco è stata Valle Giulia. Dinanzi alla facoltà di architettura, un commissario aizzava gli agenti gridando «Massacrateli! Tre dei nostri stanno morendo all'ospedale!». All'ingresso della facoltà, i fermati venivano colpiti ancora più duramente, uno per uno, con particolare sadismo verso le ragazze. Una ragazza che si era svincolata dalle mani dei poliziotti, fuggita in preda al panico, veniva inseguita, agguantata, le veniva strappata la gonna di dosso e i poliziotti la buttavano letteralmente giù per le scale. Venivamo insultati, i maschi come pederasti, le donne come puttane.
La politica ha deciso di agire così, definendosi in buona fede. Il ministro dell'interno, Paolo Taviani, si giustificherà dichiarando che non doveva più ricrearsi l'assenteismo che aveva portato alla marcia su Roma del 22. Eppure questo paragone sembra reggere veramente poco. Tuttavia, da quel momento, qualcosa cambia nella protesta. Non saranno più semplici assemblee, richiesta di diritti, di influenzare la sfera sociale, no, non solo. Come nel film di Pasolini, dove la famiglia all'addio dello straniero si sfalda, si perde, non riuscendo a gestire tutta quella grande possibilità che si ritrova fra le mani, così in Italia nascerà qualcosa di sotterraneo, che nella rivoluzione vedeva il modo migliore per abbattere il sistema. Nasceranno delle forze oscure che andranno contro la polizia, lo Stato, il potere. Già a fine anni 60 girava voce che qualcuno voleva addirittura rapire il Democristiano Moro.
È evidente che il comportamento delle forze di polizia è il frutto di un'educazione sistematica alla violenza, sicché il tipo ideale del poliziotto è il fascista.
Così finisce il 1968. In una meravigliosa e rivoluzionaria occasione persa. Pasolini, dopo aver visto gli scontri, dopo aver visto gli studenti contro i poliziotti, dopo aver visto le botte, le provocazioni, la violenza e il sangue, risponderà componendo questi versi.
Avete facce di figli di papà? Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo? Siete paurosi, incerti, disperati, benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori e sicuri. Prerogative piccolo borghesi, amici.
Versi taglienti, spiazzanti, che lasceranno tutti a bocca aperta. Una provocazione che vuole scuotere le coscienze, che vuole mettere in guardia i ragazzi da chi è il vero nemico da combattere. Una provocazione che chiede un cambio radicale della società.
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi, le preziose 1000 lire. Il padre è rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria, che non dà autorità. La madre è incallita come un facchino o tenera per qualche malattia, come un uccellino. I tanti fratelli, la casupola tra gli orti con la salvia rossa in terreni altrui, lottizzati, i bassi sulle cloache, o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera.
Questi versi peseranno. Saranno un altro, ulteriore strappo con certi intellettuali di sinistra che mal prenderanno questa sua ennesima provocazione.
E poi guardateli come li vestono, come pagliacci, con quella stoffa ruvida che puzza di rancio, fureria e popolo. Peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono ridotti per una quarantina di 1000 lire al mese, senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi in una esclusione che non ha uguali. Umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti, l'essere odiati a odiare. A Valle Giulia ieri si è così avuto un frammento di lotta di classe, E voi, amici, benché dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri. Bella vittoria, dunque, la vostra. In questi casi, ai poliziotti si danno i fiori, amici.
Da quel momento, Pasolini sarà ancora più solo. Tanto che, dalle pagine de Il Tempo Illustrato, l'11 gennaio del 1969 dirà: «La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza». E da solo è anche la notte del 1 novembre 1975, quando arriva alla stazione Termini in cerca di ragazzi, dopo la cena al pomidoro, di cui vi abbiamo parlato nel finale della puntata precedente, e dopo aver salutato Ninetto Davoli, il compagno di quasi tutti i suoi film. Come un abile giocatore di carte, sa esattamente quali assi tirare e come riconoscere chi bleffa. Sa come comportarsi in quel gioco erotico, quali sono le regole, cosa bisogna fare e non fare. È un esperto ormai. Ama l'ingenuità della borgata, preferisce l'ignoranza che rende i ragazzi in qualche modo puri, non ancora corrotti dal consumismo. Ama questi ragazzi, anche se appaiono goffi, volgari, quasi inopportuni in alcune situazioni. Ce lo racconta il regista David Grieco, che con Pasolini aveva fatto una delle sue prime esperienze di cinema proprio nel film Teorema.
Lui lì nella borgata, secondo me, ha ritrovato quel mondo rurale che amava tanto e al quale era molto affezionato, e l'ha trovato a Roma. E questo lo ha affascinato, si è sentito a casa lui in borgata.
Loro, i ragazzi che sceglie, con gli uomini non ci vanno per mestiere, non sono neanche omosessuali spesso, vogliono soldi facili, arrotondare un po', faticare poco e mettere in tasca qualcosa, per un regalo alla fidanzata, per una serata diversa, o forse, purtroppo, per aiutare la famiglia a arrivare a fine mese. Ognuno sa fino a quando può spingersi, ognuno sa quanto può dare. Un gioco forse, ma meno rischioso di rubare. Quella sera Pasolini sceglie il cinema Gambrinus in Piazza dei 500, vicino alla stazione Termini. Forse era quello l'appuntamento che aveva accennato a Ninetto Davoli. Pasolini vede quattro ragazzi. Si accosta al marciapiede con la sua Alfa Romeo e apre il finestrino destro. I quattro ragazzi che incontra sono Salvatore De Idda, Adolfo De Santis, Claudio Seminara e Giuseppe Pelosi, detto Pino. Nel gruppo Claudio e Pino sono i più legati tra loro, hanno anche messo insieme i loro pochi risparmi per comprare una macchina, una Fiat 850 usata, anche se solo Claudio ha la patente. Insieme girano per il quartiere, insieme vanno in discoteca e insieme vogliono rimanere anche quella sera. Così dichiareranno il giorno dopo agli inquirenti. Quella sera sono stati a ballare e poi hanno deciso di finire la serata al cinema Moderno, nella piazza della stazione. Lì è in programma il film A tutte le auto della polizia, un poliziesco di serie B, come ne uscivano tanti in quel periodo. Poi cambiano idea e scelgono il bar, quello dove girano potenziali clienti. Nessuno dei due è omosessuale, anzi li offendevano pure quelli, ma entrambi hanno bisogno di racimolare qualche soldo e quello è il metodo più veloce e redditizio. Pasolini parcheggia la macchina, scende, si dirige verso Adolfo e ci parla un po'. Pelosi si allontana, va a fare un giro al bar poco distante. Forse quella non è sera, forse non si raccatta niente. Mentre è sulla porta del bar, vede di nuovo quell'auto che gli passa davanti. Si ferma, questa volta da lui. Il finestrino si abbassa. Pasolini gli chiede di fare un giro. Una frase in codice che Pelosi capisce benissimo. Accetta e sale in macchina. Una parte che diventerà fondamentale nel processo sull'omicidio Pasolini sarà capire se i due si conoscessero di già e se quella sera avessero un appuntamento. Pino dirà di non aver mai visto prima il regista e che quell'incontro fu casuale, ma come vedremo in questa storia, si faticherà a capire dove abiti la verità. Nei giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Pasolini, i carabinieri ascolteranno molte persone e in tanti ripeteranno un particolare importante. Pasolini prendeva appuntamento con i ragazzi anche con 3 giorni di anticipo. Non faceva sesso con nessuno la prima volta, voleva conoscerli, parlarci. Se scattava qualcosa, allora si sarebbero rivisti. Era prudente. Sapeva che qualcuno avrebbe potuto approfittare della sua fama. Nessuno però approfondisce questo aspetto. Cioè, se i due quella sera avessero fissato un appuntamento o fosse stato per loro veramente un incontro fortuito. Ma c'è un fatto che crea ancora più punti di domanda. E per trovarlo dobbiamo fare un salto nel tempo di quasi 30 anni, settembre 2008. Il libro si intitola Profondo Nero. Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza intervistano Pelosi. Sono passati appunto 35 anni da quella fatidica notte, ma lì, in quell'occasione, dichiara che i due, quella sera, avevano un appuntamento al chiosco della stazione e che era stato fissato addirittura una settimana prima, quando si sono incontrati per la prima volta. Una dichiarazione che avrebbe potuto ribaltare totalmente l'indagine. I due si conoscevano di già e questo non è un particolare da poco. Pelosi è generoso. Parla e dice un sacco di cose. Fa anche 2 nomi. 2 nomi che torneranno più avanti. 2 nomi scomodi. Quella sera al chiosco erano presenti anche i famosi fratelli Borsellino. 2 delinquenti di origine siciliana che vivono di spaccio e vicini ai gruppi di estrema destra. Dirà che i due stavano tramando qualcosa di brutto e che lui si era allontanato subito. Nel 2014, quando Pelosi sarà ascoltato nuovamente dalla procura, aggiungerà nuovi particolari ancora e tirerà in ballo le famose pellicole di Salò. Proprio in quella sera lui e Pierpaolo dovevano andare a Ostia a recuperarle. Quello sarebbe stato il reale motivo del loro incontro, nessuna ragione sessuale quindi. A conferma di questo, quando nel 2009 interviene sul blog di Beppe Grillo, dice che in auto Pasolini aveva con sé 3-4 milioni in banconote. Chi è Pino Pelosi, quindi? Un innocente ragazzo di borgata capitato in una sera sbagliata o la ruota di un ingranaggio? Quello che conta adesso, però, è che lui quella sera sale in macchina. Nella macchina di Pierpaolo Pasolini, che esordisce con un «Dove vogliamo andare?» «Dove vuoi?» risponde il ragazzo e l'auto si mette in moto. Pochi minuti e il regista torna all'attacco, prova nuovamente un dialogo, chiede cosa vuole fare, se quel ragazzo ha dei programmi, un modo per rompere il ghiaccio. Il ragazzo ha fame, vuole mangiare. Forse riesce a riempirsi portafogli e stomaco, pensa. Pasolini conosce una trattoria in cui è cliente abituale, non è vicino, ma si mangia bene, possiamo andare lì. A quel punto accade una cosa strana. Pelosi chiede se prima di andare possono tornare indietro, al bar della piazza. Vuole prendere le chiavi di casa e della macchina che aveva dato al suo amico Claudio. Una precauzione, visto che si stavano allontanando, o l'esigenza di dire a qualcuno dove stavano andando? Pasolini rimane un po' infastidito da questa richiesta, ma lo accontenta e i due ritornano in piazza. Pino scende, vede Claudio, prende le chiavi e parla con l'amico. Dichiarerà poi ai magistrati che a Claudio disse che sarebbe tornato subito, che era questione di poco. Nessuno sa cosa realmente si sono detti quei due ragazzi poco prima di dividersi. Forse in quel momento, nella loro testa, è passata anche l'idea di far seguire a Claudio la macchina del professore, di picchiarlo e di prendergli il portafogli. Prima che Pino rientri in macchina, qualcuno gli urla di non andare, ma il ragazzo di borgata se ne frega. Chiude lo sportello e l'auto riparte. Nel 2008, a Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza, Pelosi dirà che c'erano un'auto e una moto che li stavano seguendo, ma che all'inizio lui non si era accorto di niente. Cacciatore e preda ora sono uno accanto all'altro, seduti sui sedili di un'auto. Chi sia il cacciatore e chi la preda è ancora da decidere, e forse questa scelta non spetterà a loro, ma a chi, in quella notte, ha già deciso che non li avrebbe lasciati soli.
Mancano 2 ore alla morte.
Avete appena ascoltato Feroce, l'ultima notte di Pasolini, un podcast di Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Francesco Nucci. Voce, Eugenio Nocciolini. Sound design, Andrea Casagni. Le musiche sono di Francesco Nucci e Stefano Miani. Cura editoriale ed artistica, Edoardo Orlandi. La cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo. La voce del prologo è Giacomo Rosa. Pierpaolo Pasolini è Ciro Masella. Potete ascoltare tutte le produzioni di Caso Zero Media sulle principali piattaforme di podcast e seguire tutte le nuove uscite sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.